Allora, ci spostiamo a Milano, siete sempre all'ascolto di Alphaville e a partire da questa sera l'impegno della Fondazione Prada riguarda la settima arte. Si potenzia l'attività con un nuovo ricco programma cinematografico che si estenderà fino a 12 appuntamenti a settimana, dunque sono tantissimi, fra rassegne tematiche, retrospettive, anteprime e focus sulle pratiche contemporanee, con particolare attenzione alla contaminazione fra cinema e altri linguaggi artistici. È un po' ovviamente nel DNA della Fondazione Prada, un'iniziativa questa in collaborazione con diverse cineteche, riviste e festival, che continua e rafforza, come dire, l'attenzione già dimostrata negli ultimi 20 anni della Fondazione alla creazione cinematografica e che si svolgerà all'interno della sala cinema della stessa Fondazione. Si comincia questa sera, dunque, venerdì 3 febbraio alle 20, con l'anteprima in italiano del film El Agua, presentato nell'ultima edizione del Festival di Cannes dalla regista rivelazione spagnola Elena López Riera, che sarà peraltro presente in sala. Noi ne vogliamo parlare con il curatore Paolo Moretti. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Responsabile del Dipartimento Cinema de l'ECAL, la Scuola Cantonale d'Arte di Losanna, direttore dei Cinema di Grütli di Ginevra ed è stato delegato generale della Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes. E da fine 2022, dunque da pochissimo, è appunto il curatore del nuovo programma cinematografico della Fondazione Prada di Milano. Innanzitutto, quali sono gli obiettivi di questa iniziativa, sia in termini ovviamente di programmazione, sia in termini che mi sembra sia la straordinaria benvenuta, no? Di fruizione, di esperienza fisica dentro il cinema in sala?
Assolutamente, l'obiettivo è quello di portare avanti il discorso intorno al cinema che Fondazione Prada, come diceva poco fa, insomma, intraprende da molti anni, c'è un'attenzione particolare e è il frutto di una discussione, insomma c'è questo fantastico, questo bellissimo spazio, la sala della Fondazione è veramente una delle più belle sale che abbia mai visto, è un prototipo disegnato da Rem Koolhaas e all'interno della Fondazione è uno spazio che si ha proprio voglia di condividere e quindi abbiamo cercato appunto di concepire un programma che sia allo stesso modo coerente con l'obiettivo e il proposito appunto di Fondazione Prada e che cerchi di esplorare anche nuovi territori, insomma, di programmazione e di fare delle esperienze nuove in questo spazio. E quindi naturalmente ci siamo indirizzati, abbiamo cercato di corrispondere a dei desideri di cinema multipli, diversi e alla fine complementari, e quindi con questo tratto comune che è un po' la contemporaneità, perché anche se evidentemente faremo vedere e mostreremo dei grandi classici, ma sono dei classici in versione restaurata, quindi come forse non li abbiamo mai visti al cinema, quindi c'è questa linea rossa della contemporaneità che attraversa veramente tutto il programma.
La programmazione è strutturata in tutta una serie di differenti linee, percorsi, come se si trattassero di sezioni di un festival, no? Aperto e in continua evoluzione, soggettiva, classici, playtime, querelle, e poi ce n'è una che teniamo molto a sottolineare, che è GLC, diciamo così, un omaggio a Jean-Luc Godard, uno dei massimi sperimentatori, no, della storia della cinematografia mondiale, con la quale peraltro Fondazione Prada ha avuto e ha tuttora, anche proprio fisicamente, nonostante la scomparsa del maestro, un fortissimo rapporto.
Sì, assolutamente, tra l'altro una cosa che abbiamo in comune con voi di Alphaville, mi sembra.
Non per nulla, la volevamo a tutti i costi ospite.
No, effettivamente, simbolicamente iniziamo la prima proiezione questa sera con Abu de Souffle, nel senso che c'è ovviamente un'attenzione particolare per il lavoro di Godard, ci è sembrato veramente no normale, insomma, iniziare da lì. Iniziare da lì per molte ragioni, appunto per la corrispondenza e la complicità che c'è stata tra Fondazione Prada e Jean-Luc Godard, che ha portato appunto a questa installazione, lo Studio d'Orphée, che è ad oggi l'installazione permanente, che è sempre accessibile, insomma, di Jean-Luc Godard, che è stata tra l'altro installata da lui, è stato in fondazione e ha supervisionato l'installazione, che riproduce un po' il suo atelier, lo spazio in cui ha concepito molti dei suoi ultimi lavori. E ci è sembrato giusto partire da lì, anche perché appunto Abu de Souffle è un portatore di questa, diciamo, istanza di modernità, è proprio un prototipo di modernità che era in rottura con i codici narrativi dell'epoca e che ha segnato poi un'epoca intera e ha dato l'impulsione per una fortissima evoluzione dei codici di linguaggio. E questo è un po', diciamo, il DNA, la cosa che interessa a Fondazione in generale. E nel cinema, appunto, abbiamo concepito la giornata di oggi, c'è questo punto, mi piace chiamare ideale passerella temporale tra Abu de Souffle e una nuova generazione e le nuove generazioni che continuano in questa linea a provocare un po' i codici di narrazione stabiliti e cercare nuove materie con cui far avanzare il linguaggio cinematografico, che è quello che fa, a mio avviso, molto bene Elena Lopez Riera con il suo primo film, che presentiamo stasera, appunto, È l'Agua, in versione originale con sottotitoli italiani. Tra l'altro, tutti i film, tranne la linea dedicata ai bambini, sono in versione originale con sottotitoli italiani, ci teniamo molto. Ma insomma, dicevo, questo parallelo tra Abu de Souffle e il primo film di una regista, che in qualche modo simbolicamente porta avanti questa idea di ricerca perpetua.
L'opera di Godard, tra l'altro, ma lei qualcosa già ci ha detto, no? E lo sappiamo bene, è sterminata, varia. Quale percorso avete immaginato per la vostra retrospettiva? In che modo dialogherà con lo Studio d'Orfè? Noi sappiamo, no, che Godard ha lavorato sull'immagine, sul digitale, grandi riflessioni sul suono, grandi riflessioni sul rapporto tra realtà e rappresentazione. Qual è il vostro taglio?
Beh, in verità il nostro taglio vuole essere veramente il più semplice e accessibile, nel senso che vorremmo essere proprio una porta d'entrata al lavoro di Godard, e quindi procederemo molto semplicemente in ordine cronologico, cercheremo di mostrare tutto quello che è possibile mostrare, perché purtroppo appunto l'opera di Godard, come diceva, è veramente molto molto ampia, e c'è una parte emersa dell'iceberg, quella che conoscono forse, che conosce di più il pubblico generale, che è appunto della produzione degli anni 60, ma poi inoltrandosi negli anni 70, 80, diventa, insomma, prende altre forme che appunto diventano estremamente interessanti, ma non necessariamente sono poi semplici da mostrare, da condividere. Quindi faremo del nostro meglio, ma il progetto è quello che appunto il lavoro di Godard ci accompagni durante tutto l'anno, nel senso che ogni mese rinnoveremo questo appuntamento con il lavoro di Godard.
Beh, questo è un po' il taglio, no, di tutta la vostra impresa, tra virgolette, cioè offrire più sezioni, più percorsi che corrono parallelamente attraverso l'intera stagione delle attività di Fondazione Prada. Vorrei chiudere con una piccola annotazione tra le sezioni, cioè soggettiva. E a partire da questa domenica, per tutto il mese di febbraio, è dedicata al lavoro del regista che molto amiamo anche dalle nostre parti, Pietro Marcello, in occasione dell'uscita del suo ultimo film, Le Vele Scarlatte. E poi c'è anche, io lo pronuncio in questo modo, Querelle, dedicata al cinema queer contemporaneo, forse è un omaggio al Fassbinder di Karel de Brest.
È un gioco di parole, perché in verità si tratta di Quirrell, e chiaramente c'è un rapporto con il film di Fassbinder, ma appunto è più largo, e in qualche modo un po' giocoso, ma in verità gli appuntamenti saranno molto seri, nel senso che cominciamo appunto da questo film che è diventato un instant cult, Neptune Frost, di Saul Williams e Anisia Huseyman, e lo facciamo in collaborazione con il Mix Festival, festival di cultura queer di Milano, e appunto è uno dei segni, insomma, che vorremmo appunto che lo spazio della Fondazione, il cinema della Fondazione, sia uno spazio sempre più permeabile alle, diciamo, alle migliori energie che si muovono in città e che difendono un cinema che non è quello mainstream. Quindi sì, ci sono diverse porte d'entrata, come diceva lei, le sezioni sono dei suggerimenti, sono delle piste possibili che invitiamo ovviamente a seguire, ma anche a tradire, insomma, a perdersi un po' tra la programmazione, però sì, sono dei suggerimenti dello spirito di una certa linea o di una certa sezione.
Pietro Marcello, ne accennavamo poco fa, sarà peraltro suo ospite domenica in sala per un dialogo.
Sì, assolutamente, appunto abbiamo tenuto a festeggiare, insomma, penso che Pietro sia, e condividiamo credo l'opinione, uno degli artisti più contemporanei, di cineasti contemporanei più interessanti, originali, visionari, e ogni uscita di un suo nuovo film è un po' una festa, va celebrata, quindi il suo film che è uscito da poco in sala in Italia, Le Vele Scarlatte, ci tenevamo a celebrare un po' il film e anche il percorso così singolare, così resistente, insomma, di Pietro Marcello, e presenteremo la quasi totalità dei suoi lavori, ancora una volta quello che è stato possibile mostrare. E poi ci saranno diversi altri ospiti, ci sarà Yuri Ancarani il prossimo sabato in questa sezione che si chiama Studio, che è un po' dove cerchiamo di esplorare il territorio in cui si incontrano arti visive e cinema, c'è una sezione che si chiama Notturna in collaborazione con la rivista Notturna, in cui andremo un po' più a fondo nelle questioni di cinema di genere, e altri diversi appuntamenti, insomma, in collaborazione con, ci piace questa formula.
Ci fermiamo qui, intanto grazie a Paolo Moretti, è stato un piacere, speriamo di ritrovarla molto presto. Per il pubblico intanto alcuni appuntamenti sono gratuiti, a partire dall'incontro con Pietro Marcello, cui accennavamo poco fa, in dialogo con lei questa domenica alle 18, altri sono a pagamento. Per i dettagli però dell'intera programmazione di febbraio e per le prenotazioni potete consultare il sito fondazioneprada.org. Paolo Moretti, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie a voi, crepilupo.
Just as well to get ready, you got to die. Just as well to get ready, you got to die. It may be tomorrow, can't tell the minute or the hour. Just as well to get ready, you got to die. Just as well to live in union, you got to die. To die. Just as well to love enemies, you got to die. It may be tomorrow, can't tell the minute or the hour. Just as well to love your enemies, you got to die. Separation, bid farewell to every nation when the roll, and I'll be just as well to get ready. You got to die, just as well to get ready.
Dopo Turnover ieri con Francesca Coin, siamo alle pagine dell'economia. Oggi ci spostiamo su un tema che è connesso alla riflessione sulle grandi dimissioni, sulle grandi trasformazioni anche nelle ambizioni dei giovani, ma non solo dei giovani, di tutti coloro che lavorano oggi, no? Quindi il grande tema del lavoro è parte del dibattito attorno all'economia, e per questo 2023, come ormai sapete, noi abbiamo preparato un dizionario dell'economia fatto composto di lemmi e temi. Dicevo, dopo il Turnover di ieri arriviamo a un altro grande tema che in parte, come detto, è correlato, vale a dire quello delle pensioni. È una voce, un lemma che ci è stato proposto da Vincenzo Galasso, professore ordinario di economia politica presso l'Università Bocconi di Milano, docente anche presso l'Università della Svizzera Italiana, e insegna l'Economic Policy Research di Londra. Vincenzo Galasso, dunque, alle prese con pensioni.
Le parole dell'economia.
Il sistema pensionistico è il principale sistema di trasferimenti pubblici in quasi tutti i paesi occidentali. Questi trasferimenti arrivano a pesare fino a quasi il 17% del prodotto interno lordo in Grecia e Italia, ma sono più contenuti in altri paesi, quali Svizzera e Stati Uniti. Partiamo dal funzionamento del sistema pensionistico. Ne esistono di due tipi. Il più diffuso è il sistema a ripartizione. In Svizzera il sistema pensionistico a ripartizione è l'ABS. In questo sistema lavoratori e imprese versano ogni mese i contributi previdenziali all'ente pensionistico pubblico. Questo ente utilizza immediatamente i contributi per pagare mensilmente le pensioni ai lavoratori che sono già in pensione. Quindi in un sistema a ripartizione non esiste un fondo in cui i contributi pagati dai lavoratori sono versati e accumulati. Le pensioni pagate oggi sono direttamente finanziate dai contributi versati oggi da lavoratori e imprese. Per intenderci, se lavoratori e imprese smettessero di pagare i contributi, non ci sarebbero più soldi per le pensioni. In un tale sistema è fondamentale la solidarietà intergenerazionale. I lavoratori di oggi finanziano le pensioni dei lavoratori di ieri nell'attesa e nella speranza che i lavoratori di domani paghino le loro pensioni. In un sistema a capitalizzazione, invece, un fondo dove versare contributi esiste. Ogni mese lavoratori e imprese versano i loro contributi in un fondo pensione, che può essere individuale o collettivo. Al momento di andare in pensione, le risorse necessarie per finanziare le pensioni di questi lavoratori sono tratte dal fondo pensione. In Svizzera è presente anche questo sistema a capitalizzazione. Si tratta del secondo pilastro, delle casse pensioni. In questo caso non è necessaria la solidarietà intergenerazionale, ma solo mercati finanziari ben funzionanti. Quindi i sistemi pensionistici a ripartizione e a capitalizzazione sono abbastanza diversi per caratteristiche e potrebbero anche coesistere, come nel caso della Svizzera. Nel panorama internazionale troviamo due diverse tipologie di convivenza tra questi due sistemi. Nel modello bismarckiano, dal nome di Otto von Bismarck, che introdusse il sistema pensionistico in Germania alla fine del XIX secolo, il sistema a ripartizione è prevalente. Lo Stato si fa garante della solidarietà intergenerazionale e finanzia le pensioni agli anziani direttamente dai contributi versati dai lavoratori. Questo modello bismarckiano è in essere in Germania, ovviamente, ma anche in Italia, Francia, Spagna, Svezia, Portogallo, Grecia, insomma in quasi tutta Europa. Nel modello bismarckiano il pilastro a capitalizzazione è secondario. Spesso non è neanche obbligatorio. La scelta se contribuire ad un fondo pensione è lasciata alla volontà dei lavoratori, benché sia spesso agevolata fiscalmente. Nei modelli bismarckiani il tasso di sostituzione, ovvero la percentuale del reddito da lavoro che la pensione è in grado di coprire, è elevato, arrivando fino all'80% in Spagna e Italia. Quindi la solidarietà intergenerazionale si fa carico dei lavoratori anziani con generosità. Nel modello beveridgiano, dal nome di Lord Beveridge, che introdusse il sistema di welfare nel Regno Unito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la pensione si basa su due pilastri e il sistema a capitalizzazione è centrale. Il primo pilastro è un sistema a ripartizione, ma di dimensioni contenute. In molti casi, questo sistema è fortemente redistributivo, ovvero i lavoratori contribuiscono al sistema in proporzione al loro reddito da lavoro, ma le pensioni sono quasi slegate dal reddito da lavoro. Ciò consente di garantire tassi di sostituzione elevati per i lavoratori con redditi bassi, ma meno generosi per i lavoratori più ricchi. A rimpinguare la pensione dei lavoratori più abbienti ci pensa il secondo pilastro, quello a capitalizzazione. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito questo secondo pilastro è volontario, ma molto diffuso. Spesso sono le imprese private ad offrire ai propri lavoratori l'accesso ad un fondo pensione. In Svizzera il secondo pilastro è obbligatorio, almeno oltre un certo reddito da lavoro. Nel modello beveriggiano è la combinazione dei due sistemi a consentire tassi di sostituzione dignitosi. Ovviamente la grande sfida per i sistemi pensionistici arriva dalla demografia, dall'invecchiamento della popolazione. Quando Bismarck introdusse il sistema pensionistico in Germania, l'età di pensionamento era di ben 70 anni e la speranza di vita alla nascita di soli 65 anni. Oggi in Svizzera c'è almeno una persona con più di 65 anni per ogni 4 persone in età compresa tra i 15 e i 64 anni. Nel 2050, con più di 2 milioni e mezzo di ultra 65 anni, il rapporto tra pensionati e lavoratori sarà di 1 a 2. Nei sistemi a ripartizione la coperta diventerà inevitabilmente corta. Con tanti pensionati e pochi lavoratori bisognerà scegliere tra la generosità delle pensioni e la sostenibilità finanziaria del sistema. Ma anche nei sistemi a capitalizzazione, come quello svizzero, si proporrà la scelta tra pensioni generose, grazie a coefficienti di trasformazione favorevoli, e sostenibilità finanziaria. A salvare i sistemi pensionistici dalla demografia avversa potrebbe essere l'economia. Se infatti il numero di lavoratori che contribuiscono al sistema diminuisce, in proporzione al numero dei pensionati, dobbiamo sperare almeno che il loro salario aumenti per poter ottenere comunque abbastanza contributi per finanziare le pensioni. La solidarietà intergenerazionale futura ha bisogno di crescita economica.
Il contributo di Vincenzo Galasso attorno ad una parola importante per questo 2023. Beh, lo è sempre, ma sarà una parola da tenere d'occhio che ci può aiutare a comprendere il contesto economico nel quale ci siamo infilati. Adesso torniamo alla musica. Le parole dell'economia tornano lunedì per la sua ultima settimana e avremo le ultime 5 parole a comporre idealmente questo nostro piccolissimo, ma crediamo significativo dizionario dedicato all'economia, che dovrebbe descrivere, crediamo riesca in realtà a descrivere molto bene i grandi temi di questo 2023. Dicevo, torniamo alla musica e lo facciamo con una novità assoluta, che in realtà è una ristampa di un disco del 1962, Chet Baker Sings Italian Songs. Così si intitolava questo lavoro un po' oscuro di Chet Baker negli anni italiani. Sapete che Chet Baker a un certo punto si trasferisce per un breve periodo in Italia, dove riuscirà anche a scontare un po' di galera nel carcere di Lucca, ma inciderà molto, lo farà molto con artisti italiani. E ad un certo punto entra in studio, realizza un lavoro che vede la presenza discreta, quale arrangiatore, di Ennio Morricone. Tra i brani Il mio domani, Chetty's Lullaby, Lullaby, So che ti perderò, Motivo su Raggio di Luna ed altri ancora. Questo lavoro esce adesso per una bella casa discografica che recupera perle dal passato, tra queste anche tanto jazz magnifico, Enrico Rava, Steve Lacy ed altri ancora. Il brano che ascoltiamo, che è appena stato pubblicato, ripubblicato, si intitola So che ti perderò, 1962, Chet Baker.
Notte, son tanto solo, vivo nella tua nebbia triste, cerco ciò che fu tanto mio, che non che mi nascondi, non voglio l'alba, dammi l'oblio, voglio dimenticarla, ma non ci riuscirò, no.
Per chi fosse interessato a questa chicca che è il Chet Baker, che canta anche in italiano, la potete trovare nuovo appena ristampato per la Dialogo Records. Ancora un po' di musica, adesso ci spostiamo nella canzone napoletana d'autore, nelle corde di un grandissimo mattatore del palcoscenico, drammaturgo Enzo Moscato, Jukebox Carmela e poi la nostra copertina.
Ma chi uno non si fa?
In tuo barro giù bocca si sta.
Ma che novità?
Prima mietto un gettone, dopo schiaccio un bettone. Della fonte belli come, chiudo l'occhio e stanno là. Carme, questo giù bocca so, mi piace gettonare. Ma sente l'ucali, questo cammino. Panettrizza, signorinella Maria Maria, torna su niente e fai curì. Si ha sette questo ritmo, ma sente sciampazzi. Carme, questo jukebox, la gente fa incanta. I corambietta ballano e siente sospirante. Non luce, te non mela, sto jukebox, se Carme.
fratello me mo mia fa, non farta prega,
non farta prega.
Sto giubbocca sa casa papà, io voglio portà,
io voglio portà.
Se va per becca mania, quando sembo sulla mia, venga pronto un gettone, per suona only you, only you, only you.
Molto divertente, Enzo Moscato, drammaturgo, attore e regista napoletano, ormai con una buona quarantina, trentina tutti, di storia teatrale alle spalle, fatta di tradizione e innovazione e sperimentazione sulla scena. La nostra copertina alle 12 e 2 minuti qui in diretta studio ad Alphaville, ricordandovi il nostro numero di telefono al quale potete inviare i messaggi WhatsApp 079 382 6765. Mi voglio occupare di parco, di parchi. Lo scopo principale di un parco è la conservazione degli ambienti naturali, quelli di elevato valore scientifico e culturale. Tuttavia, un parco è anche un luogo in cui viene promossa la ricerca, si fa educazione ambientale, si consente la libera circolazione dei visitatori per ricrearsi e per conoscere da vicino una grande varietà di ambienti naturali. Un parco è anche spesso il luogo di conflitti che precedono l'istituzione dell'area di interesse naturalistico, storico e culturale, conflitti che nascono da interessi divergenti, opposte priorità, ambizioni politiche contrapposte. Un parco può essere anche luogo di incontro, di confronto e di crescita civile e culturale. Si può maturare come comunità, imparare a conoscersi e a farsi conoscere, dialogare, capire, progettare. Un parco può proteggere, anzi lo sappiamo, per questo sono nati, per tutelare. Si pone una cura speciale nei confronti di ambiente, fauna, flora, cultura, patrimonio abitativo e storico monumentale laddove dovesse esserci tale patrimonio. Insomma, alla fine, soprattutto, un parco è un investimento per il futuro, per chi siamo e per chi saremo domani. Un parco è anche la sintesi e il trionfo delle logiche not in my backyard, fate quello che vi pare ma non nel mio cortile, e allora no al parco eolico, no alla diga, no al parco downhill, no agli impianti per gli sport invernali, no ai piloni per il 5G, no a raddoppio di quella strada comunale e poi i recuperi, i restauri e quindi no al restauro di riparazione, quello fatto per consolidare, no al restauro di ricomposizione, no al restauro di completamento aggiungendo elementi, no al restauro di rinnovamento, no al restauro di liberazione. E in un parco poi i lupi, gli orsi, gli stambecchi, i caprioli, i daini, le marmotte e la caccia, le greggi di pecore, capre e mucche e ancora i lupi, i branchi, i maschi alfa e quelli beta, le femmine di capriolo e i piccoli, si caccia, non si caccia e quindi circolarmente torniamo al confronto, al conflitto, al dibattito. Un parco è una vittoria per tutti, qui lo dico e lo sottolineo, un parco va festeggiato, può far scuola, fa discutere, litigare, ma un parco è una benedizione. In Val Calanca c'è un parco regionale, non nazionale, ne parliamo con due ospiti tra poco alle 12.30.
Dal nuovo capo di una gallina zoppa nacque un pulcino che zoppicava un po', sembrava triste, perciò la mamma chiacchierava. vicino dopo un po'.
Cristina Zavalloni qui si diverte tantissimo, da Berio alle filastrocche. Cristina Zavalloni in questo Il Pulcino Ballerino, da un disco apparso nel 2021, un paio di anni fa. Popoff si intitolava questa raccolta. Scoccano le 12:08, siamo alla fine del nostro dossier, si chiude la settimana, dossier che, lo ricordo, abbiamo dedicato al libro Il Nodo di Gordio, un volume che torna nelle librerie a 70 anni dalla sua prima pubblicazione. Gli autori sono Ernst Jünger e Carl Schmidt, a curare il volume Giovanni Gurisatti, e nel corso della settimana si sono succeduti Matteo Vegetti, Sandro Gorgone e Perseo Tincari a sondare alcuni degli aspetti che emergono dalla lettura dei due testi e dalle biografie dei due autori, appunto Jünger e Schmidt. Proprio ieri discutevamo con l'ospite Perseo Tincani di Carl Schmidt. In chiusura, noi vogliamo di nuovo tornare però sulla figura di Ernst Jünger, dopo aver già tratteggiato, no, alcuni momenti della sua vita, del suo pensiero, con Sandro Gorgone. Ed è con noi questa mattina, e siamo molto felici di poterlo introdurre, Maurizio Guerri. Ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno, insegna estetica all'Accademia di Belle Arti di Urbino, collabora con il Dipartimento di Filosofia dell'Università Statale di Milano, si occupa principalmente di estetica contemporanea e cultura visuale, con particolare riferimento al rapporto tra immagini e politica e alle immagini come forme di testimonianza. Ha scritto Ernst Jünger, Terrore e Libertà, per Agenzia X, un libro di qualche anno fa, apparso nel 2007. Con lei, professore, tornerei sulla figura di Jünger, perché l'abbiamo definito dandy anarchico e visionario. Sono termini emersi, ma in realtà solo accennati, con Giovanni Gurisatti. Ad inizio settimana ci ha molto colpito, no, questo aspetto, tra virgolette, fuori norma per un personaggio che abbiamo imparato in questi giorni a conoscere e che abbiamo descritto grazie agli ospiti come un prussiano fatto e finito, mi perdoni la banalizzazione. Allora, ci aiuta a capire, così come fosse un gioco magari, a capire perché dandy, perché anarchico e perché visionario?
Giustamente la contraddizione che ha messo in luce è è una delle contraddizioni, diciamo, che attraversa tutta l'esistenza di Ernst Jünger. Appunto, da un lato il soldato prussiano e dall'altro questa dimensione sicuramente eccentrica rispetto a appunto a un uomo che ha combattuto due guerre mondiali, che è stato che è diventato sostanzialmente dopo la fine della prima guerra mondiale il simbolo del coraggio dei soldati tedeschi, è stato decorato appunto l'unico sottufficiale con la più alta decorazione. E appunto Dandy, anarchico e visionario sono appunto tre, potremmo dire, sfaccettature di un unico aspetto della personalità di Jünger. Da un lato appunto questa attenzione di Jünger nei confronti dell'apparire, nei confronti dei fenomeni, nei confronti della visibilità, che ha molteplici aspetti, e tra questi c'è anche appunto una attenzione, lo vediamo sfogliando i volumi biografici con immagini di Jünger. Jünger tendenzialmente aveva un modo anche, come dire, di presentarsi particolarmente curato e attento alla forma. Anarchico sicuramente perché soprattutto, diciamo, nella seconda fase, diciamo a partire dal secondo dopoguerra, anzi potremmo dire che la parola anarchia, o meglio la parola anarca, diventa una parola centrale per capire il suo pensiero. Se diciamo nella fase antecedente la seconda guerra mondiale il pensiero di Jünger è più fortemente legato a un'idea di a una riflessione intanto sul lavoro e al tentativo di comprendere in che modo il lavoro eventualmente possa coniugarsi con un dominio politico, nella seconda fase diciamo la speranza che questo dominio politico, visti anche i fallimenti a cui la sua stessa partecipazione politica era andata incontro, tutto il suo pensiero ruota intorno a una tensione tragica tra, da un lato, appunto il sistema del lavoro ormai che ha assunto una dimensione globale e la libertà del singolo. Forse da questo punto di vista appunto il testo più importante rimane quello che in italiano è stato tradotto con il Trattato del Ribelle, quindi la libertà dell'uomo come l'unico modo attraverso cui appunto la sua esistenza può trasformarsi, diciamo così, in vita giusta, in vita felice, e non ridursi all'esercizio di mere funzioni. Visionario, anche questo aspetto è ovviamente legato ai due precedenti, basterebbe ricordare, diciamo, l'amicizia e le sperimentazioni con il chimico svizzero Albert Hofmann, l'inventore dell'LSD. Jünger dedica un saggio molto bello che si intitola Avvicinamenti alle droghe e all'ebbrezza, quindi anche in questo caso l'idea di Jünger è che appunto non sia possibile vivere appieno, liberamente, la propria libertà se non anche avvicinandosi e anche oltrepassando dei limiti che per lo più il modo di vivere borghese impone al singolo.
Dunque, Dandy, anarchico e visionario. Ieri, parlando con Persio Tincani, parlando però di Carl Schmitt, è emerso che nel confronto tra i due fosse Jünger a scrivere meglio. Forse è proprio con lei, professore, che occorre mettere a fuoco questo aspetto del lavoro di saggista e filosofo del pensatore tedesco. Io prendo, come dire, a caso uno dei passaggi di questo, il nodo di Gordio, ancorché tradotto in italiano, ma insomma si coglie, no? Questa sapienza, quando irrompe la tirannide nelle persone o nelle regioni, ci coglie una sensazione di paralisi e di assurdità. La perdita della libertà provoca una stasi spaziale, spirituale ed emotiva. Come scriveva Jungeri, in cosa sembra risiedere il fascino della sua scrittura, a suo giudizio?
Ma dunque, sicuramente Junger, a mio modo di vedere, appunto, aveva una capacità estremamente una capacità di plasmare la lingua, anche nonostante, diciamo, non sforzi la lingua nel senso che so io di un filosofo e amico come Heidegger. Nello stesso tempo, rimanendo per così dire all'interno di un modo di scrivere sicuramente più letterario, più tradizionale, aveva questa capacità di ripulire i propri scritti da eccessi, ridondanze, sbavature, quindi da questo punto di vista molti critici l'hanno, a mio avviso, molto giustamente avvicinato a, appunto, dicevano, in questo caso torna la figura, diciamo, del prussiano, che c'è un lavoro estremamente forte sulla lingua tedesca e preciso di pulizia, senza, diciamo, barocchismi e senza, diciamo, forme di ridondanza o di eccentricità, rispetto poi magari di contenuti particolarmente invece eccentrici che caratterizzano il suo modo di scrittura. C'è anche poi questa sua capacità, la si può appunto osservare tanto a livello di diari, appunto sostanzialmente tutta la vita Junger scrive sostanzialmente un diario lungo tutta la sua esistenza.
E sono 103 anni, ora, ponendo che inizia a scrivere diari da un'età più o meno matura, restano tantissimi decenni.
Infatti, e poi c'è appunto il lato più letterario e poi questa dimensione saggistica, filosofico-saggistica, dove a mio avviso forse la sua capacità linguistica emerge con maggior evidenza. Penso in particolare, per esempio, a uno scritto che è Il libro dell'orologio a polvere, in italiano pubblicato da Delphi, che sotto questo aspetto mi pare un testo esemplare.
Allora, sul lato letterario e narrativo arriviamo adesso, no? Nell'approcciare la figura di Junger, saggista, ha fatto capolino in questi giorni un suo romanzo che continua ad essere letto, lo trovate presso Guanda, e ci pare possa contribuire a completare il nostro ritratto. Si intitola Sulle scogliere di marmo, pubblicato all'indomani della Notte dei Cristalli. È forse il romanzo dove l'autore sembra prendere maggiormente le distanze dal regime totalitario del nazismo. Un libro per l'epoca molto audace, uno scrittore che sbeffeggia proprio la tirannia e la dittatura. Che momento è nella vita di Junger?
Dunque sì, sicuramente un libro molto importante, siamo nel 1939 e diciamo sostanzialmente è un testo che con cui Junger, che diciamo nei decenni, negli anni precedenti, aveva comunque sicuramente avuto un rapporto di vicinanza, anche se complesso, contraddittorio, con il nazionalsocialismo, da questo momento sostanzialmente il suo rapporto si interrompe, potremmo dire, del tutto, anche se diciamo la relazione di Junger con il nazionalsocialismo è estremamente complicata, nel senso che da un lato, appunto, Junger non è mai direttamente coinvolto, a differenza, per esempio, di un Carl Schmitt o di Martin Heidegger, non accetta mai incarichi ufficiali e quindi da questo punto di vista la sua posizione rimane sempre molto defilata rispetto al partito, rimane sempre appunto un singolo che sicuramente aveva per così dire, visto di buon occhio la cosiddetta rivoluzione che il nazionalsocialismo poteva portare in Germania, ma nello stesso tempo ne rimane sempre un po' un osservatore esterno. Da questo momento in avanti i rapporti si complicano, da lì a poco poi probabilmente inizia anche la scrittura di quel testo che circola segretamente tra diversi ufficiali del Wehrmacht, quel testo che poi verrà pubblicato solo dopo la fine della guerra, che si intitola La pace, dove appunto c'è già una riflessione sulla fine della guerra, su che cosa sarebbe stata l'Europa dopo, un testo che probabilmente viene in prima stesura scritto nel 1941, e però c'è già l'idea, appunto, tutta una serie di temi che poi ritornano nel nodo di Gordio, del ruolo dell'Europa, del rapporto con l'Unione Sovietica, con la Russia, di questo rapporto Oriente-Occidente in cui appunto la posizione dell'Europa, secondo Junger, era cruciale, insomma. Quindi probabilmente appunto questo testo è il testo di svolta non solo nelle relazioni col nazionalsocialismo, ma anche diciamo un mutamento di posizione, dove appunto in fondo non c'è più da parte di Junger la speranza che un potere politico possa in qualche modo dominare il sistema del lavoro e della tecnica, così come lo aveva disegnato appunto nella sua opera Il lavoratore.
Allora, siamo arrivati in chiusura di questa intensa settimana. Intanto voglio ringraziare l'ospite di questa mattina, Maurizio Guerri, che ci ha indicato anche forse un'altra opera da leggere, il libro dell'orologio a polvere. Questo è ancora disponibile, come sulle scogliere di marmo, per quello che concerne, come dire, il lato narrativo di Junger, che abbiamo iniziato a leggere questa settimana grazie al nodo di Gordio, scritto insieme a Carl Schmitt, botta e risposta attorno al rapporto Oriente e Occidente, in una settimana che appunto si conclude con Maurizio Guerri, ma che, voglio ricordare, ha visto anche lo stesso Giovanni Gurisatti, Matteo Vegetti, Sandro Gorgone e Persio Tincani avvicendarsi di giorno in giorno qui alle 12 ad Alphaville. Domani si torna su alcuni degli aspetti trattati nel corso di questa settimana, lo faremo con gli ospiti di Brigitte Schwarz nel Moby Dick, che va in onda dalle 10 alle 12 in diretta naturalmente sulla Rete 2. Ringraziando ancora Maurizio Guerri, che è stato nostro ospite questa mattina, le auguro un buon lavoro, speriamo di risentirci molto presto, e buon lavoro.
Grazie a voi.